consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, buon venerdì da Carlotta Moccetti, un caro saluto anche da parte di Fabio Bosia e Karin Kondolf, rispettivamente in regia tecnica e al centralino. Di cosa parleremo oggi? Ancora di alimentazione e del brunch perfetto, diciamo così, perché è più di una colazione, ma non esattamente un pranzo semplice. Il brunch è un pasto che unisce i due momenti, unendo appunto dolce e salato, piatti unici e secondi piatti gustati poi nell'ordine che si preferisce. Nonostante sembri una moda degli ultimi anni, possiamo dirvi che le origini del brunch risalgono all'età vittoriana. Era un pasto post caccia degli esperti e degli esponenti della classe medio-alta inglese. Nonostante alle nostre latitudini la tradizionale divisione tra colazione, pranzo e cena, alla quale siamo abituati, sia ben radicata, sempre più persone comunque apprezzano la soluzione del brunch, soprattutto la domenica, quando si ha un po' più di tempo oppure ci si alza tardi, e meglio ancora durante le vacanze, quando le giornate cambiano totalmente nel loro ritmo e, come dicevo, si ha un po' più di tempo. Ne parliamo oggi con la nostra dietista Natasha Russo. Buongiorno Natasha.
Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti.
Ben ritrovata.
Grazie, grazie mille sempre per questa opportunità di partecipare, sempre molto bello, una bella esperienza.
Noi con te abbiamo già parlato di colazione, magari non tutti gli ascoltatori erano all'ascolto quel giorno, e abbiamo insomma raccomandato, soprattutto se l'intento è quello di dimagrire, di, o comunque di mantenere il peso, insomma, di orientarsi più verso una colazione proteica, quindi in generale salata, rinunciando un po' all'abitudine che hanno tante persone del famoso caffè brioche tanto amato. Allora, io parlavo di brunch, diciamo che il mangiare un pasto veramente abbastanza grosso, importante, già alle prime ore del mattino, è un'abitudine di tantissime popolazioni, comunque neanche così lontane. Vogliamo fare un po' una carrellata di quelle che sono le colazioni nel mondo, così anche a titolo informativo è divertente, no? Ascoltare e parlare, poi qualcuno si riconoscerà, qualcuno magari vorrà intervenire, raccontarci un po' le usanze che conosce.
Certo, questo è un bel viaggio nel mondo attraverso le colazioni. Allora, quello che posso dire è comunque in Asia, per esempio, partiamo da quelle più strane che a noi sembrerebbero veramente difficili da attuare. Ora, per esempio, in Corea la colazione è un pasto uguale al pranzo e alla cena. In Corea consumano il kimchi, che poi vi spiego esattamente che cos'è, con una ciotola di riso e una zuppa di verdure. Il kimchi è un prodotto fermentato a base di verdure come verze e altri tipi di verdura, che viene fermentato a lungo e veramente ha un odore veramente molto di fermentato. Io ho vissuto in Australia con dei ragazzi coreani e praticamente gli facevamo tenere il kimchi fuori dalla finestra perché nel frigorifero non ci poteva stare. Eppure è uno degli alimenti più sani, perché come tutti i fermentati vanno ad agire in modo molto positivo su quello che è il microbiota intestinale, quindi fanno molto bene all'intestino, e i coreani hanno sicuramente una tra le colazioni più sane del mondo, anche se io personalmente non ce la farei a mangiare kimchi fermentato al mattino, no.
Beh, insomma, detto da te che comunque sei una cultrice della colazione proteica, quindi sei abituata a mangiare tutta una serie di alimenti al mattino, comprese avene, quasi si fa per dire delle minestre, e vedevamo nella scorsa puntata come chi è abituato invece al classico pane, burro, marmellata fa già fatica quasi a fare semplicemente lo step di passare al salato.
Sì, esattamente, ma ripeto, non è il problema della zuppa di verdure e del riso, ma il problema è proprio il kimchi. Non so se qualcuno l'ha mai assaggiato, mi può testimoniare, ma il sapore magari non è nemmeno male, ma l'odore che ha è veramente molto fermentato. Però, vabbè, detto questo, abbiamo sempre in Asia una colazione tipo giapponese, dove adesso è molto in voga mangiare il tofu, magari con riso, con pesce, poi queste sostanze, questi alimenti vengono sempre intinti nella salsa di soia, come più o meno tutto il resto, e quindi anche qua ci sono degli alimenti fermentati, sono molto salutari anche in Giappone. In Vietnam si fa colazione con della carne di maiale, hanno anche una specie di porridge di semolino, poi ci sono delle ciambelle, mangiano anche germogli di soia, comunque sempre sul genere del salato, e che va per la maggiore in Vietnam è l'intestino di carne di maiale ripieno di carne o con altre parti del maiale o del manzo, una specie di salsiccia, via, una roba del genere. Che tra l'altro questa cosa della salsiccia la ritroviamo, è molto interessante, nella cultura della Scozia.
Certo.
In Scozia si mangia una colazione tipica, quella inglese, quindi con fagioli, salsiccia, il bacon, le uova, i funghi, no? E hanno in Scozia questo haggis, che è questo insaccato, che è scuro, che è fatto con l'interiore della pecora. Quindi sangue, interiore della pecora, e viene servito con un uovo fritto. Quindi un po' sul genere del Vietnam, questa salsiccia con l'interiore di animali. Un po' interessante, non so se ce la farei.
Beh, ma comunque chi viaggia, chi ha visitato questi paesi sa che la colazione in sé è già praticamente un pranzo e si mangia salato assolutamente. Noi come turisti occidentali facciamo fatica, se vogliamo appunto mangiare un po' una colazione più tradizionale, nel senso per noi, a trovare poi chi ce la può presentare. Forse negli alberghi internazionali, ecco, ogni tanto sì, certo, si può fare sia l'una che l'altra.
Sì, di solito negli alberghi internazionali hai pane in cassetta, burro e marmellata, e poi hai da provare i loro piatti, però non sono mai buoni come prenderli per esempio in strada, no? Nelle bancarelle, che di solito è lì che si mangia il cibo più buono e più tradizionale. In Thailandia, per finire il discorso dell'Asia, anche lì si mangia una specie di spezzatino di maiale speziato con il riso, e può essere mangiato sia anche a pranzo che a cena, quindi loro non hanno la colazione come noi, che è diversa, è un pasto come gli altri, quindi è salato col riso e con le proteine.
Certo, è solo questione evidentemente di abitudine. C'è una nostra ascoltatrice, Barbara, che ci scrive: però il kimchi è molto salato e quindi ha un impatto sui reni. Ho frequentato una famiglia coreana, frigorifero separato ovviamente, ci dice sorridendo.
Infatti me lo conferma il ragazzo coreano che viveva con noi in Australia, il kimchi fuori dalla finestra, non si poteva tenere in frigo. Sì, è salato perché è fermentato, cioè penso della soia, per la conservabilità anche, però è sano, sicuramente un alimento sano.
Invece un'altra ascoltatrice ci scrive: al mattino non ho fame quando mi alzo, insomma mi viene solamente verso le 10:30-11, dipende anche dall'ora in cui vado a dormire. Ho seguito il consiglio della dietista, al mattino sto mangiando pane proteico e inoltre al mattino anche la glicemia alta. Non ci scrive però l'ascoltatrice Stefania se si è trovata bene, a questo punto siamo curiosi, Natasha.
E infatti mi aspettavo, mi ho seguito il consiglio del dietista e sto meglio, sto peggio, sto, aspettiamo che ci scriva, sì.
Continuiamo il nostro viaggio tra le colazioni importanti, chiamiamole così.
Ecco, esatto, allora c'è una colazione che è anche interessante, che è quella che si fa in Israele, dove assomiglia un po' di più forse alla nostra. C'è pane con formaggi a pasta molle, oppure anche formaggi stagionati, succhi di frutta, olive, marmellata, burro e pomodoro. Quindi è una colazione già un po' più simile alla nostra, dove include la parte proteica data dal formaggio. Quindi è simile, no, alla nostra colazione. Mm-hmm. Poi abbiamo, per esempio, in Russia, dove ci sono delle specie di focaccine che si fanno in padella, tipo i pancake, per intenderci. E qua ci si può mettere la panna acida, oppure il miele, la marmellata, oppure dei frutti di bosco freschi. Quindi questo assomiglia un po'... vanno tanto di moda i pancake anche qua da noi, sono buoni perché comunque contengono le proteine delle uova e del latte, quindi la proteina c'è, nascosta ma c'è.
Certo, poi torneremo perché sarà uno dei nostri consigli odierni.
Esatto, poi abbiamo per esempio la colazione di Santo Domingo, che ha questo piatto che è fatto da... i platani bolliti e schiacciati, mischiati con degli alimenti un po' particolari, salati, quindi burro, magari il salame, il formaggio oppure le uova, quindi una specie di composta, e spesso viene accompagnata da una cioccolata calda. È da assaggiare, secondo me, questo abbinamento di platani bolliti.
Platani sono le banane da cuocere?
Sì, quelle verdi grandi, sì, sì. Mm-hmm. Poi abbiamo tipo in Marocco, che abbiamo una colazione con diversi tipi di chutney, quindi sono queste salse di accompagnamento, no? Anche magari piccanti, marmellata, formaggio, burro, e poi il pane tipico marocchino, che è questo pane piatto, tipo quelle pagnotte arabe che ci sono anche in Italia, no? E anche questa colazione mi piacerebbe, mi ispira, anche i chutney sono di solito molto gustose. Mm-hmm. E poi anche qui stranissima la colazione tipica del Perù, è questo piatto chiamato il ceviche, no? Questo pesce crudo.
Ah sì.
Sì, che è stato condito con succo di limone e poi viene accompagnato da carboidrati, verdure, eccetera. Quindi un po' nel mondo succede questo, poi magari adesso le idee occidentali sono arrivate un po' ovunque, quindi non è raro trovare anche tipo in India chi fa colazione con la torta e il caffè.
Certo, però fortunatamente tutte queste culture arrivano anche da noi, i viaggiatori, ma non solo, ce le importano e si prende tutto quello che di buono c'è, evidentemente, e si cerca anche di evolvere e di ampliare un po' i nostri gusti, la nostra cucina. In fondo anche il brunch è arrivato un po' così, no? Mescolando le nostre abitudini a un pranzo un po' leggero, non proprio pesantissimo, ma che presenta tante pietanze sul tavolo.
Esatto, però appunto l'aspetto importante è sempre quello di non tralasciare mai le proteine, no? Le famose proteine che hanno moltissime funzioni, tra quali quella plastica, quella energetica, regola gli ormoni, regola un sacco di processi corporei e serve comunque introdurre delle proteine che abbiano un alto valore biologico, quindi per esempio quelle del latte, delle uova, quindi nel brunch possiamo ritrovare il classico uovo cucinato un po' in tutti i modi preferiti, oppure anche all'interno di appunto pancake, come ne parlavamo prima. Mm-hmm. Oppure le proteine sotto forma di latticini come yogurt, ricotte, formaggi. Qua metterei un appunto di magari stare attenti anche al contenuto di grassi dei formaggi, quindi di non scegliere, non lo so, il gorgonzola a colazione, magari scegliere la ricotta, quelli spalmabili leggeri. Oppure addirittura dei prodotti carnei o prodotti della pesca, quindi non so, degli affettati piuttosto che un roast beef, piuttosto che come fanno in Scozia delle salsicce, magari un po' più leggere, una volta ogni tanto si può anche mettere, e il salmone anche si potrebbe inserire in un brunch, diciamo, più che in una colazione, di solito si fa tardi, quindi come brunch il salmone potrebbe anche essere una buona soluzione.
Un ascoltatore ci scrive: sono diabetico tipo 1, adoro il brunch, però una sola domenica mi richiede la stessa quantità di insulina di 3 pizze. Comunque ne vale la pena.
E vorrei sapere da questo signore esattamente da quali alimenti è composto il suo brunch. Cioè, carino, sì.
Allora, stanno arrivando ovviamente molti altri messaggi, tra poco li leggeremo. Io ricordo ancora i numeri di telefono, potete sia chiamare che pure mandare il vostro messaggio via SMS oppure via WhatsApp. Ci ascoltiamo Sting e poi torniamo a parlare di colazione e di brunch.
0848 03 0808 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Together. Together. We'll be together. Together.
Torniamo a parlare con la nostra dietista Natasha Russo, tra l'altro lo ricordo, la trovate sotto il nome Una Dietista per Amica sia in Facebook che in Instagram. Se siete curiosi potete visitare le sue pagine e troverete un sacco di consigli, filmati e ricette. Ci stanno scrivendo, Natasha, qualcuno ci scrive: sono un fan del gallo pinto, la colazione costaricana con fagioli neri, riso in salsa e uova strapazzate al peperoncino. Poi abbiamo un'ascoltatrice che ci ha mandato una foto del suo kimchi fatto in casa, ci dice: è molto buono e il mio ha un odore piacevolissimo, si fa solo con il sale e i vari ingredienti, e ci ha mandato una fotografia vista da me, sembra quasi una sorta di minestrone, c'è il brodo e ci sono tutte queste verdure, questi ingredienti. Poi qualcuno ci scrive: una buona colazione, pane secco nel caffè latte con formaggio e insaccati, si prendeva e si prende ancora sui monti, un caro saluto da Sandro. E poi invece qualcun altro ci scrive: a me piace intercalare le mie colazioni, un giorno pane, burro, miele, un giorno fiocchi d'avena o farro con frutta, noci, datteri, sempre tè verde, e sto davvero molto bene. Allora, ci dà lo spunto per parlare dell'avena, Natasha, questa ascoltatrice.
Allora, l'avena è uno dei miei cereali preferiti, veramente, a differenza di frumento e orzo, ha una caratteristica eccezionale. Allora, prima di tutto, anche lavorata, l'avena mantiene la crusca e il germe, che sono le parti del chicco in cui si trovano la maggior parte dei nutrienti, e c'è da dire che le sostanze contenute nell'avena sono cardioprotettive, quindi proprio proteggono il cuore e le funzioni cardiache. Poi l'avena contiene delle altre sostanze che alcuni studi rivelano come preventive contro certi tipi di tumori. Il beta-glucano, che è la fibra solubile che è presente nell'avena, è però l'aspetto più interessante di questo cereale. Allora, il beta-glucano è una fibra che funziona come una spugna. Voi immaginatevi, no, di mangiare l'avena, la farina di avena, eccetera. Una volta che arriva nell'intestino, questo beta-glucano diventa una specie di spugna che intrappola il colesterolo cattivo di provenienza animale, quindi tutti i salamini, i formaggi che vi siete mangiati, vengono intrappolati in questo gel appiccicoso che non è assorbibile dal corpo, però assorbe il colesterolo, attraversa l'intestino e se lo porta fuori con gli scarti. Quindi questa è la funzione veramente più interessante dell'avena.
Molto benefica. Mi meraviglio che non se ne sente parlare di più, insomma.
Guarda, l'avena in realtà viene usata per scaldare i cavalli, no? È l'alimento preferito dei cavalli, infatti non si dà troppa avena ai cavalli, sennò diventano troppo nervosi, no? E in realtà è un ottimo alimento anche per l'essere umano, addirittura veniva usata contro la depressione, il nervosismo, contro l'insonnia. Le persone esaurite, in burnout, eccetera, traggono benefici dall'avena. E la cosa interessante è che contiene molte vitamine del gruppo B. E come tutte le vitamine del gruppo B, hanno una funzione energetica e riequilibrante del sistema nervoso, quindi anche usarla per gli studenti quando sono sotto esami, per gli sportivi, addirittura si consiglia alle neomamme quando allattano, perché aiuta la produzione anche del latte per il neonato. L'avena è molto facile da digerire e quindi va anche bene per chi ha problemi di gastrite, che soffre di disturbi di digestione.
Certo, è indicata anche per i diabetici, no?
È indicata per i diabetici, poi come tutti i cereali, comunque avendo dei carboidrati, bisogna sempre calcolarla nella quotazione giornaliera di carboidrati. Per i diabetici, ovviamente.
Quindi... Ma a livello di contenuti, giusto per dare un'idea, visto che non abbiamo in questo momento le etichette sotto gli occhi?
Allora, l'avena è calorica, non pensate di prendere un cereale con poche calorie, è calorico, 100 grammi di avena forniscono circa 390 calorie, di cui 66 grammi di carboidrati, grassi circa 7 grammi. A differenza di altri cereali che invece contengono solo delle tracce di grassi, l'avena è molto grassa, però è un grasso benefico, lo sottolineiamo. Contiene il 16-17% di proteine e un 10% di fibre, tra cui il famoso beta-glucano, la spugna per il colesterolo.
Quando si parla d'avena vengono in mente ovviamente le classiche minestre, tra l'altro appunto come ci hai accennato estremamente salutari, magari qualcuno non ha voglia di mangiare una minestra a colazione, ci sono tante altre possibilità, tutti conoscono il Birker Muesli.
Ma non
si può
solo,
usare anche l'avena, non solo questi preparati che vendono già fatti in commercio.
Questo sicuramente, ma io sono andata un passo avanti, nel senso che io di solito compro i fiocchi d'avena e li frullo nel robot da cucina e ottengo la farina. Io quella farina la uso per tagliare le ricette di torte o di torte salate o di pancake, e sostituisco parte della farina di semola o di altre farine con farina di avena, e quindi do alle mie torte questo beneficio della fibra di avena e dei grassi buoni dell'avena. Quindi si può usare per tagliare le ricette delle torte, torte salate, torte dolci, nell'impasto del pancake, si possono fare delle frittate, cioè veramente si può fare di tutto. Non si può usare da sola perché non panifica, cioè va sempre usata con della farina di semola oppure delle altre farine che hanno delle capacità di formare degli impasti elastici, no? Perché sennò rimane un po' una pappetta. Però tagliata, aggiunta, è un ottimo, ottimo alimento.
E in quale proporzione, giusto per dare un'indicazione a chi volesse provare?
Io suggerisco di provare dal un terzo ai massimo due terzi della ricetta. I due terzi dipende di che cosa si tratta. Se sono pancake dove è presente una grande quantità di uovo, quindi che fa da legante, si può mettere più avena. Nelle torte ne metterei un terzo.
Ecco. Scommetto che abbiamo suscitato la curiosità di qualche ascoltatore o ascoltatrice. Allora, leggo ancora qualche messaggio. Tommaso ci scrive: le proteine animali contengono amminoacidi altamente infiammatori per il corpo umano. Inoltre gli animali non producono proteine, le assumono dalle piante. Tanto vale mangiarle alla fonte, no? Ci chiede. Vorrebbe sapere appunto il tuo parere in qualità di dietista.
Non ho ben capito la domanda, vuole sapere se le proteine sono infiammatorie o se è meglio che mangiamo le verdure?
Lui dice che siccome le proteine sono infiammatorie e gli animali non producono proteine, le assumono dalle piante, tanto vale mangiarle alla fonte, penso intenda dalle piante direttamente.
Beh, allora entriamo nel discorso della dieta vegana, ma qua non c'entra molto il mio parere, nel senso che questa è una scelta filosofica di vita, che ci siano bisogno degli aminoacidi che provengono dall'esterno rispetto al nostro corpo è un dato scientifico di fatto. Poi che si possano andare a prendere da una fonte piuttosto che da un'altra bisogna sempre verificare, però, perché siccome il nostro corpo ha bisogno di determinati aminoacidi che sono un po' i mattoncini delle proteine, no? Per costruire i nostri tessuti, l'importante è che alla fine dei conti noi abbiamo tutti questi aminoacidi che ci servono per costruire i nostri tessuti. Poi che siano di provenienza animale o vegetale al corpo poco interessa, l'importante è però che siano presenti tutte. Purtroppo in molte componenti, molti alimenti di origine puramente vegetale ci sono degli aminoacidi che mancano. Quindi qua c'è un rischio di carenza che però si può andare a, diciamo, equilibrare in un altro modo. Quindi è un po' una scelta quella di prenderlo dai prodotti vegetali piuttosto che animali. Dai prodotti animali si prende più velocemente perché sono degli spettri di aminoacidi più completi.
Certo.
Però tutto è possibile, tutto è possibile.
Allora, ci ha riscritto l'ascoltatore che diceva di adorare il brunch, dice: succo di frutta, yogurt, muesli, pane, treccia e marmellata. Il dolce deve essere dolce, ma anche la parte salata si accompagna con pani vari e altri carboidrati. Difficile mangiare a colazione proteine senza prodotti da forno. Questi sgarri però solo nei giorni di festa grande.
Ah, il signore di prima, sì, ok.
Ma probabilmente
beh,
esatto, il suggerimento del nostro ascoltatore e chiediamo il parere a te, insomma, anche chi segue un'alimentazione controllata, se lo sgarro è solamente uno ogni tanto è ammesso, Natasha, sempre che poi si ritorni ad alimentarsi correttamente.
Ti rispondo in modo molto, molto semplice, dipende. dipende dallo stato di salute della persona, dipende da che tipo di percorso sta facendo, dipende da che tipo di sgarro fa, dipende da come poi si riprende dopo lo sgarro. Non posso dire che sì, vada bene, come no, assolutamente no. È un aspetto che proprio dipende, molto personalizzato, quindi dire no, lo sgarro non fa niente, dipende.
Allora, ci ascoltiamo We All Need Love e poi torniamo a parlare con la nostra specialista, la nostra dietista, e a rispondere alle vostre domande.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Torniamo in diretta con la nostra dietista per amica Natasha Russo. Ricordo ancora una volta, è presente sia in Instagram che in Facebook, la trovate proprio con questo nome e potete trovare tutta una serie di consigli, di ricette. Io ve le consiglio, delle pagine gratuite decisamente molto interessanti. Natasha, abbiamo tanti messaggi, qualche ascoltatore, come succede spesso quando utilizziamo utilizziamo un termine in inglese, ci scrive: ma non è possibile, al posto di dire brunch, trovare il corrispettivo in italiano? Allora, diciamo che proprio perché è un termine inglese, e visto che non è una colazione, ma non è nemmeno un pranzo, come abbiamo spiegato in apertura, è stata proprio la mescolanza dei due termini, breakfast, che vuol dire colazione, e lunch, che vuol dire pranzo, quindi è diventato brunch. Se qualcuno avesse un'ottima idea per chiamarlo in italiano, potete chiaramente scriverci. Allora, abbiamo Natasha, qualcuno che ci chiede: ma posso usare l'avena nello yogurt?
I fiocchi di avena li puoi mettere nello yogurt. Io consiglio di metterli magari nello yogurt la sera prima, di modo che si gonfiano e che siano più morbidi. Invece ad alcune persone piace proprio perché rimangono un po' secchi, quindi li alla mattina prendono e li buttano direttamente nello yogurt, così sono difficili da masticare. Però certo, puoi metterli, io li metterei a bagno però la sera prima, yogurt con un po' di latte, così si, una specie di birker insomma, però anche messi al volo, dipende dai gusti.
Mm-hmm. Qualcuno ci chiede: come faccio? Io proprio non ho fame alla mattina, e abbiamo parlato nell'altra puntata di quante persone magari non mangiano perché hanno fretta, si alzano, partono dirette, poi magari berranno il caffè una volta sul posto di lavoro, eccetera. Poi appunto diventa magari un'abitudine e non riescono più a mangiare al mattino. Si può riniziare? Ci sono dei consigli?
Allora, si può riniziare certamente, non è che si debba per forza, perché poi è anche una questione di abitudine, perché allora il discorso è: se io non facendo colazione arrivo a pranzo che ho tantissima fame e poi mangio doppia porzione di pranzo, magari lì vale la pena introdurre una piccola colazione per evitare di assumere troppe calorie a pranzo. Se invece una persona è abituata così, comunque non ha fame, a pranzo magari non mangia neanche tantissimo, è già a normo peso e calibra bene le calorie durante la giornata, non è che sia tassativo farla. Però diciamo magari verso le 9:30-10 del mattino, quando si va in pausa a caffè, magari insieme al caffè prendere uno yogurt, prendere qualcosa lì, potrebbe essere una buona soluzione, una via di mezzo.
Mm-hmm. Un'ascoltatrice ci chiede: qual è la colazione ideale per chi soffre di diverticolite?
E qua entriamo già nel fattore specifico, non posso dare questi consigli alla radio, perché poi sono dei consigli che vanno dati personalmente, personalizzati, calibrati su ogni paziente, sui suoi disturbi. Non posso dare questo genere di consigli in questa sede.
D'accordo, giusto. Allora, Doris invece ci dice: una buona minestra d'avena mette a posto lo stomaco e sono ottimi anche come biscotti, ottima anche con i biscotti.
La minestra di avena con i biscotti oppure l'avena nei biscotti?
Questo non è specificato, non lo so.
Non ho capito se intendeva la minestra con i biscotti o fare i biscotti con l'avena. I biscotti con l'avena sono ottimi.
Sì, la mescolanza, come dicevi tu, farli diventare come una farina per poi lavorarli. Maria ci scrive: io dopo diversi anni da celiaca, in cui proibivano l'avena, ora da un anno la trovo senza glutine, l'adoro anche cruda oppure in minestra, e appunto ci sono anche dei biscotti all'avena che i nipoti adorano, è proprio quello che stavamo dicendo prima. Poi qualcuno ci dice: faccio colazione solo il fine settimana, una fetta di pane secco misto di 'nduja calabrese, non so se lo pronuncio giusto, un ottimo bicchiere.
L'nduja.
Ah, ecco. 'Nduja calabrese, che non so cosa sia.
È una specie, penso, di salame piccante, un insaccato piccante. So che è piccante, non l'ho mai assaggiato, ma so che è un alimento piccante.
Ecco, e poi dice: insieme un ottimo bicchiere di vino rosso. Poi abbiamo ancora dei messaggi, ci dicono: sento spesso dire che la combinazione di un cereale, possibilmente integrale, e un legume presenta un'ottima fonte combinata di amminoacidi. Secondo lei è vero? Come si fa allora a non mangiare troppi carboidrati e a rimanere comunque sazi?
Sì, è vero, nel senso che i cereali sono carenti proprio degli amminoacidi di cui invece sono ricchi i legumi, quindi la combinazione di cereali e legumi è da sempre, storicamente, forma la proteina perfetta, quindi assolutamente è vero. Per diminuire i carboidrati occorre diminuire un pochettino la quota di cereali quando si mangiano insieme ai legumi, perché i legumi contengono sia proteine sia carboidrati. Quindi se mi faccio una pasta ai fagioli, magari diminuisco un pochino la quantità della pasta che abbinerò ai fagioli, in modo da mantenere più o meno la quota di carboidrati corretta. Poi c'è da dire che sono comunque carboidrati a lento rilascio, sono ricchi di fibre questi piatti, quindi non dovrebbero presentare dei problemi neanche a una persona che soffre di diabete. Ovviamente le porzioni vanno controllate.
Qualcuno ci chiede: avena a colazione meglio cruda tipo appunto Birkel Muesli o cotta tipo porridge?
Questo dipende un po' anche dalla capacità digestiva di ognuno di noi, nel senso che io personalmente cruda faccio un po' fatica e la preferisco cotta, quindi la metto nei pancake, la metto nei biscotti, nelle torte. Cruda mi causa un po' di disturbi, quindi dovete un attimo vedere, nessuno meglio di voi vi conosce, per cui se vedete che vi dà disturbi a mangiarla cruda, provate a consumarla cotta.
Ecco, poi io leggo i messaggi in ordine d'arrivo, quindi adesso sto arrivando a quelli che fanno le proposte per tradurre il brunch. C'è chi ci scrive: noi l'abbiamo sempre chiamato cola pranzo, e qualcun altro lo propone: mi faccio un colanzo. Poi c'è chi dice un tramezzino, forse lo si confonde un po' con il pane, il tramezzino. E poi qualcuno ci dice, a dire il vero, però è uno spuntino tra due pasti. In realtà è vero, è a metà dei due pasti, ma dovrebbe sostituirli, non essere proprio uno spuntino. Nomi in tedesco: Zmorgen più Mittagessen, Zmomi.
Carino, è carino.
Esatto, noi prendiamo volentieri i consigli. Allora, Natasha, ci sentiamo un ultimo brano musicale, Bastian Becker, e poi parliamo anche di pane e di alternative al pane, cracker, pancake e quant'altro.
Never gonna leave me like a child. You will always help me through the storm. I like the way you stand by me. I know I'm lucky. I wonder when you saw me crying tears. Certainly it's been a couple years. The brighter side of life has shown that I'm not wrong, that everything I thought I would have to do right is never gonna be what it was planned to be. 'Cause I'm lucky. Days are shining happy. The pain forever missing from when I wake throughout the day. A lasting smile upon my face. Lucky I'm lucky, and I hope I'll always be lucky all my life, so nobody will ever need to worry about me. I'm living free. Lucky star, I know it shines somewhere in the sky. High above and thin air, watching down to ensure that I'm alright. Feel at peace. That everything I thought I would have to do right is never gonna be what it was planned to be. 'Cause I'm lucky. The days are shining happy. The pain forever missing from when I wake throughout the day. A lasting smile upon my face. Never gonna leave me like a child. You will always help me through the storm. I like the way you stand by me. I know I'm lucky that everything I thought I would have to do right is never gonna be what it was planned to be. 'Cause I'm lucky. The days are shining happy.
Torniamo a parlare con la dietista Natasha Russo. Stanno arrivando tanti messaggi. Natasha, qualcuno ci chiede ancora a proposito dell'avena: che differenza c'è tra la crusca di avena e invece tra i fiocchi di avena?
La crusca è la parte esterna del chicco, quindi ha molta 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 più fibra e meno carboidrati rispetto al resto, che ha comunque sia la parte di crusca sia la parte del germe. E la parte del germe è quella più interessante, perché contiene quei famosi grassi buoni e quelle proteine, mentre la parte di crusca, che è solo la parte esterna, ha prevalentemente fibre.
Mm-hmm. Quindi sarebbe meglio mangiare l'altra.
Ma sarebbe anche carino mischiarla, usare la crusca d'avena per fare dei pani magari con un ridotto apporto di carboidrati, usarla per tagliare un po' e abbassare la quota di carboidrati nella panificazione. Non è brutta come idea di utilizzare la crusca d'avena. C'è anche la crusca di riso che si può usare allo stesso modo, sì, per togliere un po' di carboidrati, sì.
Sì. E qualcuno invece ci dice: beh, però a me i cereali in generale gonfiano molto la pancia, c'è un modo per evitare questo problema?
Bisogna vedere, magari è una questione anche di intolleranza personale, magari vengono digeriti meglio in una forma piuttosto che in un'altra, magari meglio cotti, meglio in un certo modo. Qua bisogna un attimo conoscersi e vedere in che modo vanno meglio.
Allora, gli ascoltatori hanno sentito che abbiamo citato i pancake, sono curiosi, e Graziella ci dice appunto: è possibile avere una ricetta base? Perché con certe ricette ho ottenuto dei pancake molto asciutti e pesanti. Grazie mille.
Guarda, mi ero preparata e ce l'ho qua sott'occhio, quindi preparate carta e penna. Poi appunto, come dicevi tu, nelle mie pagine social trovate un sacco di altre idee di dolci leggeri, eccetera, ma il pancake è sempre un classico che va bene.
Ecco, tra l'altro, scusami Natasha, sì. In diversi hanno scritto: ci ricordi il nome di queste pagine? Allora, una dietista per amica. La trovate sia in Instagram che in Facebook, e lì trovate davvero filmati, video, consigli alimentari, ricette, ce n'è per tutti i gusti. Natasha poi ha anche realizzato un ricettario segreto della dietista e ci sono tutte le indicazioni per come ottenerlo. Arriviamo alla nostra ricetta per i pancake.
Allora, carta e penna in mano. Questa ricetta è una ricetta particolare, perché utilizza solo gli albumi d'uovo anziché utilizzare l'uovo intero. Quindi, allora, scrivete: servono circa 140 millilitri o 140 grammi di albumi, che corrispondono a circa 4 albumi di uova medie, quindi 4 albumi oppure 140 grammi. Gli albumi si trovano anche in commercio in forma di Tetrabric già pastorizzati, quindi se non volete poi buttare il tuorlo, non sapete cosa fare, usate quelli già separati, li trovate al supermercato. Mm-hmm. Quindi 140 grammi di albume, 60 grammi di yogurt bianco, tipo yogurt greco piuttosto che quark semigrasso piuttosto che skyr, dopo dipende un po' dal tipo di yogurt che vi piace.
Dei
quindi
gusti,
60
certo.
Grammi, esatto, quindi 4 albumi, 60 grammi di yogurt, 40 grammi di farina di avena ottenuta frullando i fiocchi di avena, poi circa 5 grammi di lievito, quello per i dolci, oppure l'idrolitina. Non so se sapete che cos'è l'idrolitina. Sapete che cos'è l'idrolitina?
Spiegalo.
Allora, l'idrolitina è essenzialmente una polverina con la quale si creano delle bevande frizzanti. Si trova in Italia, in tutti i supermercati, e dà ai pancake una bella lievitazione istantanea, perché reagisce e veramente li fa salire tantissimo. Mm-hmm. E quindi, se non volete utilizzare il lievito, potete provare con l'idrolitina. Poi ci mettete un cucchiaio di zucchero di canna oppure di miele, o anche del dolcificante, se volete un pizzico di sale. Questo è l'impasto per i pancake. Frullate bene tutto, prendete una padella antiaderente senza grassi, ancora meglio se avete la padella per i pancake, quella con le 7 postazioni, non so se hai presente.
Sì, certo.
Ecco, quella padella lì, con queste quantità ne escono circa 8-10, dopo dipende quanto li volete alti. Per il ripieno di questi pancake, consiglio sempre dello yogurt bianco o dello skyr, aromatizzato con scorzo di limone o di arancia, un pochettino di miele o di dolcificante o anche niente, e della frutta scelta, quindi ci potete mettere i lamponi, i mirtilli, quello che un po' vi piace di più. E poi ciliegina sulla torta, c'è la salsina al cioccolato da metterci sopra. La salsina al cioccolato si fa con 20 ml di acqua, quindi 2 cucchiai di acqua, un cucchiaio di cacao in polvere e poi un cucchiaino di maizena, quindi di amido di mais. Scaldate tutto in padella e poi la mettete sopra il pancake per fare tutta la salsa al cioccolato sopra.
Ecco, una vera golosità, era più lungo
Sì.
citare tutti gli ingredienti che fare al
Che
volo il
farli?
pancake perché sono
Sì.
veramente rapidissimi. Io sono sicuro qualcuno avrà scritto tutto. Ricordo che comunque c'è sempre la possibilità di riascoltare qualsiasi puntata della consulenza sul nostro podcast, quindi poi potete con calma risentire anche le ricette e tutte le altre informazioni. Abbiamo ancora qualche messaggio. Qualcuno ci chiede l'amaranto, dove si trova e come usarlo?
L'amaranto si trova, in tutti i supermercati, è un cereale, non è nostrano, diciamo un cereale che viene dall'estero, è fatto con delle piccole, piccole, piccole palline, ha un buon quantitativo di proteine e come consumarlo? Allora dipende, si può fare bollire, si fanno delle polpette. Si può fare risottato, quindi si fa l'amarantotto, no? Invece di fare risotto, quindi con la cipolla, eccetera. Ed esistono anche in commercio, che sono un buon modo per mangiarlo, l'amaranto soffiato, quindi il pop, no? L'amaranto soffiato che si può mettere appunto a colazione nello yogurt. Con l'amaranto soffiato, no, l'avevo fatto con la quinoa, però si può fare lo stesso. Si possono fare anche dei finti baci, i famosi baci di cioccolato, non so se hai in mente. C'è una ricetta sulle mie pagine dove io con la quinoa soffiata faccio quei cioccolatini lì e assomigliano tantissimo a quelli veri. Quindi si possono usare nelle ricette questi alimenti.
Un ascoltatore, sempre a proposito del kimchi, ci scrivo: trascorso qualche giorno in un monastero buddista in Corea del Sud. Menù a pranzo, appena arrivato, kimchi, riso e verdura. Cena, kimchi, riso e verdura. Colazione, kimchi, riso e verdura. Dopo qualche giorno non ne potevo più, ciononostante adoro il kimchi. Allora, siamo quasi in chiusura, Natasha. Volevamo dire ancora qualcosa a proposito di cracker, fette biscottate, eccetera.
Guarda, per essere breve, voglio sfatare uno dei grandi miti che vengono spesso anche i miei pazienti, mi dicono: ah, ma sì, mangio le fette biscottate perché sono più leggere. Allora, voglio sfatare questo mito. Allora, prendo un pane comune come esempio. Allora, 100 grammi di pane, il pane è fatto con farina, acqua, lievito e sale, no? Il pane comune. Apporta circa 265 calorie con un più o meno 40-50 grammi di carboidrati, poi dipende dalla farina. Quindi 265 calorie per 100 grammi di pane. Le fette biscottate invece contengono sì farina, ma contengono di solito anche molto olio e zucchero e a volte subiscono un'ulteriore ungitura e un trattamento termico ulteriore, cioè una doppia cottura, perché si chiamano fette biscottate perché sono cotte 2 volte e il valore nutrizionale lievita. Allora, se il pane per 100 grammi ne ha 265, le fette biscottate per 100 grammi ne hanno più di 400. Quindi la fetta biscottata assolutamente non è più leggera. Il quantitativo di carboidrati dai 40-50 del pane lievita oltre i 70 grammi di carboidrati per 100, per cui ne deduciamo che le fette biscottate, crackers e tutti questi prodotti da forno sono tutt'altro che leggeri.
Volevamo parlare anche dei pani, ne esistono veramente di tantissime sorte, ci vorrebbe quasi una puntata intera. Raccomandiamo, visto che manca pochissimo, almeno il pane proteico.
Il pane proteico sembra un po' un controsenso nutrizionale, no? Perché il pane è di solito considerato la fonte dei carboidrati, no? In realtà dire pane proteico sembra un po' un errore, in realtà non è così, perché è prodotto anziché con la parte di carboidrati della farina, con la parte proteica, oltretutto è mischiato con farine di semi, farine di legumi e poi vengono aggiunti tanti semi, tipo il sesamo, il lino, semi di zucca. L'avena spesso è presente in questi pani proteici. Quello che è interessante non è tanto che sia meno calorico del pane comune, perché in realtà è più calorico del pane comune, però i carboidrati, come dicevo prima, un pane normale più o meno ne ha un 50 grammi, un pane proteico ne fornisce, ma a dir tanto, 10 per 100 grammi, con però un apporto proteico che è più di 20 grammi di proteine per 100, mentre un pane normale arriva più o meno verso 8-9 grammi, quindi è molto interessante.
Certo, grazie mille Natasha, come sempre, per tutti i preziosi consigli. Una dietista per amica, la trovate in Instagram e in Facebook. Buonissimo fine settimana, la consulenza tornerà lunedì con Isabella Visetti.